Lo Spirito Santo ipse harmonia est. Lui è proprio l'armonia.
Armonia.
I giochi dell'armonia. La
veru, i giochi dell'armonia.
Il grito na harmonia.
I giochi dell'armonia.
Harmonia i
szukają współbrzmi.
Playing with harmony.
I giochi dell'armonia.
I giochi dell'armonia.
Gesù nasce e vive in una famiglia, nella Santa Famiglia, imparando da San Giuseppe il mestiere del falegname nella bottega di Nazareth, condividendo con lui l'impegno, la fatica, la soddisfazione, anche le difficoltà di ogni giorno.
Una buona giornata da Monia Parente, ben ritrovati ai Giochi dell'Armonia. Alla vigilia della festa di San Giuseppe Lavoratore abbiamo aperto il nostro incontro riascoltando uno dei tanti passaggi di Papa Francesco dedicati proprio alla figura del Papà Terreno di Gesù. Ricordiamo che la festa di San Giuseppe Artigiano è stata istituita da Papa Pio XII nel 1955 per dare un protettore ai lavoratori, anche un senso cristiano alla preesistente festa del lavoro. La prima parte del nostro programma è dunque dedicata ad una riflessione sulla figura di San Giuseppe Lavoratore, il padre putativo di Gesù. Ascoltiamo Don Mario Carrera dell'Ordine Don Guanella, direttore della Pia Unione di San Giuseppe e dell'omonima rivista.
Mi piace paragonare la festa del mondo del lavoro, appunto del primo maggio, con l'artigiano di Nazareth, il papà terreno di Gesù, come vorrei che anche questa festa potesse essere quasi paragonata al settimo giorno della creazione, cioè la festa del lavoro quasi un esodo dal lavoro che molte volte fa schiavo le persone, uomini e donne, e che esce dall'attenzione quotidiana per recuperare il senso, la radice del nostro essere lavoratori. La festa del lavoro e la figura di San Giuseppe ci fanno scoprire appunto la dignità del lavoro, che serve a creare armonia nel creato, che serve a custodire questa realtà, come Dio ha consegnato ad Adamo e ad Eva il mondo creato perché lo potessero custodire. Ecco, anche noi attraverso il mondo del lavoro custodiamo in fondo questo grande dono che Dio ci ha fatto. Allora, il lavoro, soprattutto come è stato vissuto a Nazareth da parte di San Giuseppe e da Gesù, ecco, mi passa a paragonare ad una foglia che è attraversata dalla luce del sole, e questa foglia ha della nervatura e poi un tessuto connettivo che lo tiene insieme, e direi che il mondo del lavoro, poiché occupa molta parte della giornata dei lavoratori, è un po' questa realtà che dà senso, che dà consistenza alla nostra stessa vita. Quindi recuperare il senso del lavoro fornisce cioè alla nostra vita il senso anche della nostra fatica, del nostro sudore. Il lavoro senza una motivazione nobile di custodire e di far crescere e migliorare la nostra vita non avrebbe senso, diventerebbe quasi una schiavitù. Costretti a lavorare soltanto per guadagnare, davvero è una schiavitù grande. E allora, nelle prime pagine della Bibbia, Dio dice ad Adamo di custodire questa realtà del creato. Custodire significa mettersi al servizio in modo che questo creato, questa natura che ci circonda, che ci dà vita, che ci dà gioia di vivere, ecco, possa essere costantemente alleata alla nostra stessa vita. Allora, nel laboratorio di Nazareth si è coltivato questa dignità del mondo del lavoro attraverso appunto la fabbricazione di cose utili. San Giuseppe era un artigiano e Gesù ha imparato a fare l'artigiano, e nel mondo ebraico anche quelli che poi studiavano i farisei, i dottori della legge, era obbligatorio che tutti imparassero un mestiere, e anche San Paolo sappiamo che era un tessitore, perché ognuno doveva guadagnare con le proprie mani il sudore, col sudore della sua fronte, ecco, il necessario per poter vivere.
Lei, Don Mario, ha parlato del laboratorio di Nazareth. Tornano alla mente le parole di Papa Paolo VI pronunciate nel lontano 1964 proprio a Nazareth, quando ha parlato della scuola di Nazareth.
È davvero bello questa scuola di Nazareth, dove ci sono il coltivare le qualità umane, le relazioni tra la famiglia di Nazareth, la Madonna, San Giuseppe, Gesù, ma anche con i compaesani, e poi il mondo del lavoro, le esigenze delle persone che si rivolgevano a San Giuseppe per chiedere un lavoro, per fare in modo che potessero vivere agevolmente con le loro stesse mani. Quindi il mestiere del vivere, appunto, insegnato a Gesù, che era un mestiere completo, e questa figura di San Giuseppe, che è grande perché non ha mai detto neanche una parola, però la vita di San Giuseppe non è un mutismo perché non aveva parola da dire, ma era davvero questa fiducia, questa obbedienza nei confronti del Padre, che per cui era chiamato l'ombra del Padre. Cioè San Giuseppe è stato accanto a Gesù per insegnare i mestieri del vivere, per fare in modo che potesse davvero respirare dall'esempio e dalle parole di San Giuseppe questo riflesso di Dio Padre, e quindi queste virtù umane che erano attraversate da questa luce divina che dava a San Giuseppe la forza, il nutrimento, l'energia capace di far crescere Gesù, come dice l'Evangelo, in età, in sapienza e grazia. E davvero è stata una figura grande. È stato un uomo che ha obbedito, che ha custodito, e mi pare che Papa Francesco usa questo termine del custodire come un termine privilegiato nei confronti, quando appunto parla di San Giuseppe, perché il custodire è prender cura, è diventare appassionati del compito che uno sente di avere e di svolgere nel cammino della sua vita.
Siamo alla vigilia della festa di San Giuseppe Lavoratore, ma anche alla vigilia dell'inizio del mese di maggio, uno dei mesi mariani per eccellenza. Dunque la figura di Maria, che è l'altra colonna della famiglia di Nazareth.
Una famiglia che è nata soprattutto da questo amore vicendevole tra la Madonna e San Giuseppe, questo innamoramento grande di questi due giovani che hanno sognato una vita che forse era un po' diversa da quello che loro avevano progettato, ma Dio ha voluto intervenire dentro a questa realtà, ha scomposto un po' questi progetti che essi avevano. Però troviamo in questa obbedienza, nella fanciulla di Nazareth, questa giovane donna di Nazareth che dice di sì a questo intervento di Dio dentro la sua vita, e San Giuseppe, che ignaro, ma si trova davvero in difficoltà ad accettare una cosa umanamente inverosimile, ma dopo per obbedienza, quindi ascolta l'angelo che gli dice di prendere con sé Maria, che quello che sta nascendo in lei non è un tradimento, ma è l'opera dello Spirito che finalmente sta portando a maturazione l'attesa del Messia, che appunto arriverà dalla tribù di Giuda, come appunto alla stirpe di Davide, come Giuseppe dalla stirpe di Davide, quindi questa regalità che in fondo viene donata a Gesù. E quindi San Giuseppe crede, accetta, obbedisce all'annuncio dell'angelo, e come la Vergine dice sia fatta la tua volontà, così anche San Giuseppe prende con coraggio la sua vita, la mette davanti alla Vergine Maria, si confrontano insieme, sono chiariti anche umanamente, e poi incomincia questa grande avventura in cui Giuseppe dà il nome legale a Gesù, e questa avventura di vita e di amore, ecco, si sviluppa sino alla pienezza, in cui appunto Gesù maturo diventa, si proclama Messia atteso dalla gente.
Don Mario, ancora forte l'eco della grande festa della fede, come l'ha definita Papa Francesco, e che abbiamo vissuto domenica scorsa in occasione della canonizzazione di Giovanni XXIII e di Giovanni Paolo II, due papi santi, entrambi profondamente devoti a San Giuseppe.
Ma direi che hanno un grande spazio la devozione a San Giuseppe da parte sia di Angelo Giuseppe Roncalli, che appunto Giovanni XXIII e anche de parte di Giovanni Paolo II, il quale ha prodotto durante il suo magistero, mi pare se non sbaglio, 13 o 14 tra encicliche e esortazioni apostoliche, e anche riservato una esortazione apostolica a San Giuseppe, il custode del Redentore, dove appunto ha sviluppato la teologia intorno alla figura di San Giuseppe. E c'è anche San Giovanni XXIII, il quale ha coltivato costantemente in tutta la sua vita, e anche la sua ordinazione episcopale è stata compiuta proprio nel giorno il 19 di marzo del 1925, ma è sempre ha avuto questo atteggiamento di attenzione, perché egli ha conservato un cuore umile, un cuore di fanciullo, nonostante l'essere sorto al soglio pontificio, ma non ha perso la sua semplicità, e tutti noi lo chiamiamo il Papa buono per questo motivo, no? Per questa semplicità di cuore, e quindi ha coltivato costantemente questa semplicità evangelica della famiglia di Nazareth, e troviamo in tutta il suo cammino questa realtà. E allora ha voluto che la cosa importante è che San Giuseppe fosse il patrono del Concilio Ecumenico Vaticano II, e lui è stato fatto santo appunto perché ha organizzato, ha inventato, ha proposto alla Chiesa il Concilio Ecumenico Vaticano II, ha voluto che nel canone della Messa, quello romano, ci fosse aggiunto il nome di San Giuseppe. Nella Basilica Vaticana, guardando l'altare della confessione sulla sinistra, ha voluto che ci fosse un altare dedicato a San Giuseppe, perché appunto la gente che viene da tutto il mondo potesse venerare anche il papà terreno di Gesù. E poi durante il suo cammino è costante questa invocazione a San Giuseppe, sono molte le preghiere che gli ha potuto svolgere. E poi Giovanni Paolo II davvero è stato grande, non soltanto perché ha prodotto questa esortazione apostolica su Giuseppe, il custode del Redentore, ma ha sviluppato nel suo magistero questa attenzione appunto nei confronti di San Giuseppe.
E tutti conosciamo anche la grande devozione di Papa Francesco a San Giuseppe.
E davvero l'ha sottolineato in tanti atteggiamenti, e soprattutto anche l'ha coltivato dall'infanzia, perché la sua vocazione di Papa Francesco è nata, mi pare, lo dice lui stesso, nel santuario di San Giuseppe a Buenos Aires, e lui nel suo stemma episcopale ha voluto inserire sia il simbolo della Madonna come il grappolo di nardo. Noi in Occidente usiamo il giglio, il bastone fiorito di San Giuseppe, che è raffigurato come un giglio, invece nel mondo latinoamericano è raffigurato come il fiore di nardo, e quindi ha voluto inserire nel suo stemma episcopale questa realtà come devozione appunto a San Giuseppe. La sentiamo, oltretutto ha incominciato il suo ministero pontificio proprio nel giorno di San Giuseppe dell'anno scorso, quindi davvero abbiamo questo abbraccio di San Giuseppe anche da parte del Magistero della Chiesa, che ci incoraggia a guardare alla figura di San Giuseppe, ascoltare il suo silenzio e soprattutto a guardare negli occhi la sua realtà con la fiducia di obbedire a quelle sentimenti, a quelle indicazioni che Dio dentro la nostra coscienza ci fa maturare per seguire con maggior fedeltà questo anelito verso la santità alla quale tutti siamo chiamati.
Lei, Don Mario, parlava all'inizio della nostra chiacchierata del rischio di fare del lavoro un idolo, quindi di diventarne schiavi. D'altra parte c'è chi vive esattamente la situazione opposta, quella del dramma di non avere un lavoro, della disoccupazione.
È davvero un dramma, è un dramma che io ascolto molte volte anche attraverso le invocazioni o per telefono o per iscritto alla Pia Unione. Molte mamme e molte persone, soprattutto quelle adulte che sono state licenziate, che sono in difficoltà enorme, quindi questo distacco tra le persone che non vadano più neanche alla famiglia pur di guadagnare, per impegnare ore nel mondo del lavoro, e altri invece che sentono davvero frustrati la loro dignità di persona nel non poter partecipare a questa costruzione di un mondo migliore, se vogliamo idealmente, ma anche con la possibilità di avere uno stipendio, quindi mantenere anche la famiglia. Davvero è un momento davvero difficile e questa festa del lavoro deve recuperare questa dignità del lavoro di cui tutti hanno diritto.
Ed è ora il momento di guardare a domenica prossima, terza domenica di Pasqua, e iniziare a prepararci a vivere al meglio la liturgia. Lo facciamo grazie al commento di Don Fabio Rosini al Vangelo domenicale. È particolarmente bello e suggestivo il brano che ascolteremo domenica prossima, tratto dal capitolo 24 del Vangelo di Luca, un brano molto noto, quello dei discepoli di Emmaus. Ce lo spiega Don Fabio alla luce della prima lettura.
Ecco, la prima lettura, che è l'annunzio nel capitolo secondo degli Atti degli Apostoli di Pietro della risurrezione di Cristo, c'è un passaggio che ci può servire da chiave per entrare nel Vangelo dei discepoli di Emmaus. Dice Pietro: Gesù di Nazaret, uomo accreditato da Dio presso di voi per mezzo di miracoli, prodigi e segni che Dio stesso fece tra voi per opera sua, come voi ben sapete, consegnato a voi secondo il prestabilito disegno e la prescienza di Dio. Che cos'è sta roba? Il disegno di Dio. Ecco, il Vangelo di Luca, che ha lo stesso autore degli Atti degli Apostoli, peraltro, ha forte questo senso del disegno di Dio. C'è una prescienza di Dio. Cos'è questa prescienza? È per caso predeterminazione? No, perché la nostra libertà è sacra e Dio la rispetta. Ma Dio ha il suo disegno di amore. La sua prescienza è quello che lui sa delle cose dall'alto. Noi dobbiamo pensare non a un pre come un prima, ma a un pre come un sopra. Sta sopra le cose, continua Dio, malgrado tutto, malgrado la nostra libertà, malgrado le nostre stupidaggini, a portare avanti il suo disegno in maniera straordinaria e sorprendente. Il piano di Dio. Infatti, il problema dei discepoli di Emmaus è non aver capito il piano di Dio. Loro camminano col volto triste, fanno discorsi, e i discorsi che stanno facendo è la loro teologia della croce, una dimostrazione che la croce è stato un fallimento, è stato un macello, era meglio che non avvenisse, che forse hanno sbagliato a fidarsi di questo uomo qui. Credevamo che fosse lui. E perché la fede si frantuma così di fronte alla croce? Perché uno resta con le anguste linee della mente umana, che non può articolare il piano di Dio. Il piano di Dio è sorprendente. Le cose che Dio fa sono più grandi delle nostre. Infatti qui Gesù addirittura arriva all'insulto. Disse loro: stolti e lenti di cuore a credere in tutto ciò che hanno detto i profeti. Beh, sono parole fortine. Nella tradizione ebraica, nella tradizione biblica, sono parole parecchio offensive. Infatti c'è una stupidità in noi. Noi crediamo di poter articolare nella piccola cosetta che è la nostra scatola cranica la meraviglia che Dio può fare, e che può fare anche attraverso una strada spaventosamente assurda, come la strada dell'ingiustizia, della morte, della croce, del nulla, della sepoltura. È proprio lì che noi sperimentiamo la potenza di Dio. La nostra vita è tutta votata, intrinsecamente, come dire, dotata di una possibilità meravigliosa, quella dell'incontro con Dio, ma l'incontro con Dio è fuori dai nostri schemi. Questi uomini devono entrare in qualcosa che non è il loro schema. L'opera di Dio, la resurrezione, non è secondo i nostri presupposti. È banale quanto diciamo, ma è secondo la prescienza di Dio, secondo il disegno sapiente di Dio. Se noi non ci apriamo a questo disegno, se non ci apriamo a questa opera, noi faremo del cristianesimo solamente una serie di norme etiche che dobbiamo applicare, non un incontro con la provvidenza, un incontro con le iniziative di Dio, che stanno nascoste dentro tutto quello che succede. Il nostro esistere non sarà un dialogo, ma sarà un monologo a partire da una serie di informazioni che ci vengono date da un libro che si chiama Vangelo o giù di lì. Non è proprio così. Tutte le opere cristiane richiedono una sinergia con Dio, un assecondare il suo operare in noi e lo stare in un disegno. Questo disegno, grazie a Dio, non ci è mai chiaro. Noi non dobbiamo aspettarci questo, perché il giorno in cui il disegno di Dio ci fosse così chiaro, vorrebbe dire che è piccolo quanto noi, vorrebbe dire che è una cosa mediocre. Noi siamo così sempre e comunque creature che vivono qualcosa di meraviglioso, che è sorprendente. Vivere come i bambini tenendo per mano il Signore vuol dire sperimentare questo inaspettato. La storia di questi discepoli di Emmaus è la storia di una tristezza che si muta in gioia, proprio perché ci si apre al piano di Dio, proprio perché lo si riconosce, lo si ritrova più grande e sorprendente di quello che ci si era messi in testa. Crediamo di aver capito tutto e invece tutto sta cominciando, non abbiamo capito niente. Questa parola, questa domenica, viene a aiutarci per fare questo salto nella potenza di Dio, questo ridare a Lui le cose che non capiamo, questo non restare incastrati semplicemente nelle anguste porte, gli steccati prevedibili di quello che a noi sembra plausibile. Oltre tutto questo ci sta Dio e ci dice stolto. In fondo, ogni volta che noi andiamo a una liturgia e noi ci confrontiamo con la preghiera, dobbiamo partire dalla possibilità di non aver capito niente e che Dio ci debba rispiegare tutto. È così bello. In fondo, tutta la vita passarla a riscoprire da capo le cose, tutta la vita a lasciarsi sorprendere. Questa è la nostra chiamata, non c'è niente di male. Veramente ci concede il Signore di essere come questi discepoli di Emmaus, che mentre se ne stanno andando da una parte cambieranno direzione e torneranno indietro tutti contenti perché hanno incontrato il Signore. Dio ci possa dare veramente di cambiare strada mille volte nella nostra vita per la potenza di Dio e per l'obbedienza ai Suoi disegni meravigliosi di amore su di noi.
Io mi fermo qui, vi ricordo l'appuntamento di questa sera alle 21. I Giochi dell'Armonia presenta la Settimana del Papa, il programma dedicato all'attività di Papa Francesco degli ultimi 7 giorni. Questa sera condotto da Rosario Tronnolone. È tutto da Monia Parente, buon proseguimento all'ascolto di Radio Vaticana Italia.
Armonia.
I giochi dell'armonia.
I giochi dell'armonia.
I giochi dell'armonia.
I giochi dell'armonia.
Giocuri l'armonie.
I giochi dell'armonia. Approfondimento quotidiano di Radio Vaticana Italia.
Tutti i giorni alle 7, alle 17.35 e alle 21.00.